Signore Gesù, noi ti chiediamo di aprire le nostre orecchie, ma soprattutto i nostri cuori, perché ci lasciamo istruire da te. Donaci docilità, disponibilità, accoglienza. Donaci di abbandonarci al tuo amore e di lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Riprendiamo il nostro itinerario con il Vangelo di Luca e comincio a presentarvi i capitoli 3, 4, 5 e 6, naturalmente non li faremo tutti oggi, che raccolgo sotto un titolo, capitoli che vanno dal 3 fino al 6, potremmo intitolarli così: Gesù apre i tempi nuovi. Finora abbiamo visto tutta la preparazione al ministero, abbiamo visto Vangeli dell'infanzia, abbiamo concluso questa parte che riguarda i Vangeli dell'infanzia, che sono dei racconti profondamente e altamente teologici. Luca sembra anticipare in questi Vangeli ciò che accadrà dopo, è come se Gesù già da ragazzo portasse dentro di sé, cominciasse già ad anticipare ciò che poi svilupperà durante tutta la sua vita. Del resto Gesù è una persona unica, non sono due persone, c'è un Gesù da ragazzo e un Gesù da adulto. Gesù è figlio di Dio fin dall'inizio, anche se c'è uno sviluppo nella sua presa di coscienza della sua missione. Naturalmente, essendo bambino, ha una coscienza di bambino, quando diventerà adolescente avrà una coscienza di adolescente, e man mano che cresce la sua coscienza si dilata fino a diventare la coscienza di una persona adulta. Non dobbiamo pensare all'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità come a una sorta di monstrum, un mostro, questo Gesù che nasce e che l'ha già nella culla, è là che fa finta di aver bisogno del latte, di aver bisogno delle copertine, aver bisogno di essere lavato e pulito. In realtà lui sa tutto, lui è già il figlio di Dio. Certo, lui è il figlio di Dio, ma sta vivendo, si è fatto uomo e quindi sta vivendo gli inizi della sua umanità e quindi sta vivendo tutti quei bisogni che hanno gli uomini. Quindi ha la coscienza di un neonato, e poi avrà la coscienza di un bambino, poi la coscienza di un adolescente, fino a raggiungere la coscienza. Dobbiamo avere questa chiarezza nel definire la coscienza umana di Gesù. Gesù è vero uomo, oltre che vero Dio. Non un mostro di uomo, non è Superman. Ha voluto essere un uomo. Tant'è vero che ha voluto anche morire, per non sottrarsi nemmeno a quella prova qualificante della nostra umanità, che è la morte. Se Gesù non fosse morto non sarebbe stato uomo. La sua prova della sua umanità è il fatto che anche è morto. Bene, dicevo che questi capitoli, terzo, quarto, quinto e sesto, in questi capitoli possiamo vedere come Gesù apre i tempi nuovi. Vorrei dire due parole di introduzione, tanto per introdurci in questo modo di narrare di Luca. Nel raccontare gli inizi del ministero e della manifestazione di Gesù in Galilea, San Luca si serve anche di quei racconti che erano stati prima di lui messi in ordine dal Vangelo di Marco. Marco è il primo dei Vangeli. Secondo alcuni studiosi che non sono ancora stati contestati in maniera seria, McCallaghan e Tide, sono stati criticati da tutti, però non sono stati portati degli argomenti definitivi, soprattutto sul famoso papiro della grotta 11, che parla di Marco, che sembra un buon brano di Marco. Comunque, dicevo, Marco è sicuramente il primo degli evangelisti, il Vangelo più antico, potrebbe risalire addirittura agli anni 40-45, quindi pochi anni dopo la morte di Gesù, primo Vangelo. Ebbene, Luca si serve anche di quei racconti che erano stati ordinati prima di lui da Marco, come in Marco dopo il ricordo del battesimo e della permanenza di Gesù nel deserto, c'è la narrazione della prima giornata di Gesù a Cafarnao e della guarigione del lebbroso e dei conflitti con i farisei. Quindi possiamo dire che Luca mantiene sostanzialmente lo schema inaugurato da Marco. Luca però aggiunge alcuni episodi tralasciati da Marco e dà al racconto un ordine e un movimento che è tutto proprio. Lo schema, le cose che dice Marco sono gli stessi, ma Luca ci aggiunge qualcosa e dà un modo diverso di narrare. Una seconda nota che vorrei aggiungere: come anche nel Vangelo dell'infanzia, Luca procede con ordine. Avete visto che nel Vangelo dell'infanzia c'è un certo ordine ben preciso, un ordine addirittura quasi pittorico, no? Ho fatto vedere che erano delle icone che Luca si presenta. Gli piace condurre a termine un argomento prima di aprirne un altro. Ricordate che già all'introduzione del Vangelo di Luca veniva detto: ho deciso di narrare in ordine le cose, quindi Luca le fa in ordine, prima di aprire un argomento chiude quello precedente e poi va avanti. Così conclude la storia di Giovanni Battista, prima ancora di aprire con il battesimo quella di Gesù. Conclude il racconto delle tentazioni facendo uscire di scena il diavolo fino al momento in cui non entrerà in Giuda. Anticipa l'inizio della predicazione di Gesù, l'episodio della sinagoga di Nazareth, non lo mette dopo, ma prima che Gesù cominci, Gesù parte da Nazareth, quindi anticipa lì questo episodio della sinagoga di Nazareth, per poi far partire Gesù dal suo paese e non farlo ritornare più. Gesù non tornerà più a Nazareth. Vedremo poi come questo episodio, non so se lo vedremo questa volta, ma probabilmente il prossimo mese, l'episodio di Nazareth è un episodio centrale per Luca. Tiene nel Vangelo di Luca quel posto che le beatitudini tengono nel Vangelo di Matteo. Quindi è il discorso programmatico per San Luca. Parte tutto da lì. La terza notazione. Negli episodi che si trovano già nel Vangelo di Marco, Luca ricorda la proibizione ai guariti e ai demoni di proclamare che Gesù è il Messia, quello che viene chiamato il segreto messianico. Non so se avete in mente che nel Vangelo di Marco, dopo le guarigioni, Gesù dice: guardati dal dirlo a qualcuno, non dirlo a nessuno, ma va a casa tua. E Luca mantiene questo tipo di proibizione, oppure dice ai demoni: tacci, cioè tu demoni non devi parlare, non devi manifestare, dire delle cose, tu devi stare solo zitto. Ma mentre Marco insisteva volutamente su questo tono misterioso di Gesù, Luca ne parla solo di passaggio, anche lui dice le stesse cose ma senza insistere molto. Per Luca è chiaro fin dall'inizio chi è Gesù. La sua preoccupazione è invece quella di narrare il suo comportamento e il suo insegnamento per mostrare che egli è il Salvatore. Mentre in Marco c'è continuamente la domanda sottesa a tutto il Vangelo: chi è costui, chi è costui, chi è costui, e la rivelazione si troverà proprio al centro. Chi dice la gente che io sia, ricordate la conclusione del capitolo 8 di Marco, e Pietro che dice: tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei il Cristo di Dio. Ebbene, per Luca invece è già chiaro fin dall'inizio che è il Salvatore. Abbiamo i Vangeli dell'infanzia, no? Abbiamo la nascita, oggi per voi è nato il Salvatore che è Cristo Signore. Quindi subito, addirittura prima ancora che Gesù nasca, c'è già Giovanni Battista che lo riconosce dal grembo materno. L'angelo annuncia già a Maria che nascerà il Salvatore, quindi per Luca non è una cosa da scoprire, è qualcosa che c'è già, Gesù è già il Salvatore. Una quarta nota, così San Luca mostra Gesù come colui che viene da lontano per essere il Salvatore di tutta l'umanità. Lo vedremo penso oggi, quando ci soffermeremo sulla genealogia che Luca presenta. L'elenco dei suoi antenati non si ferma ad Abramo e agli ebrei, come in San Matteo, ma risale addirittura ad Adamo e addirittura a Dio. Adamo, figlio di Dio. Scrivendo per i cristiani convertiti dal paganesimo, Luca fa capire che Gesù è ugualmente salvatore degli ebrei e di tutti gli altri uomini. Non è soltanto un ebreo che è il Messia del suo popolo, ma è un ebreo che salva tutta l'umanità. Questo per Luca è chiaro, è il salvatore dell'umanità. Gesù è venuto per tutti gli uomini del suo beneplacito, poi è stato tradotto di buona volontà, no? Lo stesso insegnamento appare da un altro particolare. Gesù nel suo paese, a Nazareth, rifiuta di compiere miracoli e viene cacciato e addirittura minacciato di morte. Sarà altrove, per esempio a Cafarnao, che egli si sceglierà i primi discepoli per iniziare con loro il nuovo popolo di Dio. È strano, no? Che Gesù non abbia scelto nessuno di Nazareth. Di tutti i suoi apostoli, è possibile che non c'era nessuno, ma che malmostoso questo Gesù, che non andava d'accordo con nessuno nel suo paese. Gente che viene da Cafarnao, da Tiberiade, da altri posti, da Cana, ma non da Nazareth. Strano, eppure lui era di Nazareth. E quasi un gesto profetico, preannunciatore di quello che sarebbe successo, rifiutati dai capi del popolo ebraico, Gesù prima e poi i suoi discepoli avrebbero offerto con maggior successo la salvezza ai pagani. Poiché voi ci rifiutate, noi andiamo a portarla agli altri. È esattamente quello che poi San Luca dirà ancora negli Atti degli Apostoli. Noi vi abbiamo offerto la salvezza, voi la rifiutate, noi scuotiamo la polvere e andiamo a portarla ai pagani. Voi siete responsabili, non lo siamo noi. Un'ultima nota, poi cominciamo con la lettura. Gesù veramente appare nella presentazione di Luca come colui che inizia un tempo nuovo. Finito l'Antico Testamento con la predicazione di Giovanni Battista, lo vedremo stamattina, era ormai presente la salvezza e il dono dello Spirito Santo. Leggendo a Nazareth la profezia di Isaia, Gesù poteva giustamente proclamare: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi, cioè è cominciato il tempo nuovo. È cominciato, Luca lo chiama, anno di grazia, cioè il giubileo, cioè quel grande tempo in cui Dio ha deciso di fare grazia all'umanità. Questo è. Bene, questo per presentarvi un po' a mo' di introduzione per questi capitoli che vedremo un po' oggi, un po' nei prossimi incontri. Cominciamo allora con il leggere la preparazione al ministero di Gesù. Noi ci soffermiamo per il momento sul ministero di Giovanni Battista. Siamo dunque nel capitolo terzo. Versetto 1 in avanti. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Andiamo a fermarci qui. Vedete che questo lo possiamo chiamare introduzione cronologica. Luca ama inserire i suoi racconti nel tempo e nello spazio, per dire che la salvezza di Dio non è una salvezza disincarnata. Dio parla nella nostra storia e ci parla attraverso la nostra storia. E già qui ci potrebbero essere poi dei suggerimenti interessanti per la nostra lezione divina. Cioè io faccio solo la lezione questa mattina, ma poi lascerò a voi la meditazione e tutto il resto. Quindi per dire che ci si può interrogare e dire, ma la mia storia, quando la parola di Dio è scesa su di me, in che occasione è scesa la parola di Dio su di me? Attraverso i miei genitori, l'educazione che ho ricevuto, i miei nonni, la mia famiglia, la parrocchia, i miei educatori, cioè noi non viviamo in un ambiente asettico, la parola di Dio non ci raggiunge in maniera un po' strana fuori da dove noi viviamo, Dio ci raggiunge lì dove siamo, qui di fatto siamo intorno agli anni 28-29 dopo Cristo. Ed è molto preciso San Luca nel presentare tutte le coordinate storico e geografiche. Tutto quello che accade a Giovanni Battista comincia in un tempo ben preciso, sotto certe coordinate politiche anche, si parla di Tiberio, si parla di Erode, che non viene chiamato re, è preciso San Luca, molto preciso, viene chiamato tetrarca. Cioè uno che governa un quarto di una fetta di regione. Quindi aveva probabilmente la Terra Santa divisa in quattro parti, e allora una di queste parti era di Erode, il quale appunto è tetrarca della Galilea. Poi suo fratello aveva un'altra parte, Filippo, suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, un'altra regione piccola, Lisania, tetrarca della Bilene, quindi vedete che vengono elencate, se è un tetrarca, ognuno ha una parte dei quattro, molto preciso. Vengono presentate anche le coordinate religiose, i sommi sacerdoti, che erano coloro che di fatto governavano il popolo di Israele. Voi sapete che dopo la crisi della monarchia, dopo l'ultima deportazione nel 587, la monarchia è finita, e quando si riprenderà, 535, con l'editto di Ciro, non ci sarà più nessun re, ci saranno dei governatori che vengono mandati da Babilonia. E poi ci sarà, di fatto, che governano sono i sommi sacerdoti, comincerà un governo sacerdotale, non più si ricorderà il Messia che arriverà, sarà discendente di Davide, eccetera, eccetera, però di fatto la monarchia non c'è più, come fa a essere discendente di Davide. Per cui sono questi che offrono le coordinate religiose, potremmo dire, Anna e Caifa. E poi ed ecco che allora questa parola di Dio, che è una parola situata, entra quindi nel nostro mondo attraverso delle situazioni, attraverso degli avvenimenti, arriva su Giovanni Battista. Questa parola scende su Giovanni Battista, dove? Nel deserto. La parola di Dio ha bisogno di spazi grandi, non può scendere nei pollai, scende nel deserto. Giovanni Battista è un uomo che sa fare spazio a questa parola. La parola di Dio ha bisogno di silenzio. Giovanni Battista è un uomo che vive nel deserto, nei silenzi del deserto. E che cosa fa Giovanni Battista quando questa parola lo raggiunge? Percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Quindi Giovanni Battista prende sul serio questo monito, questa vocazione, questa parola di Dio che scende su di lui si apre alla parola e comincia ad annunciare questa immersione in un'acqua, che è l'acqua del Giordano, per prendere coscienza della propria povertà. In che cosa consisteva questo battesimo? È importante saperlo perché spesso abbiamo delle idee un po' strane, soprattutto mediate attraverso, penso a una certa predicazione, va bene, ma anche attraverso una certa iconografia. Quanti quadri, no? Cioè, se uno fa passare la storia dell'arte, tra quadri, sculture, portali vari, eccetera, con formelle di ogni tipo, che presentano il battesimo di Gesù al Giordano, tantissimi. Alcuni bellissimi, alcuni un po' meno belli, alcuni sono soltanto il pretesto per descrivere un certo tipo di paesaggio che non è certo quello della foce del Giordano, e magari mi ricordo proprio un paesaggio di un fiammingo dove si dice il battesimo di Gesù al Giordano. Io quando ho aperto dico, ma dov'è Gesù e dov'è Giovanni? Cioè c'era una grande foresta, fiume che scendeva, eccetera, gente da tutte le parti, poi in un angolino, piccolissimi, proprio sullo sfondo si vedeva Giovanni Battista che battezzava Gesù, ecco, per cui il pretesto era mettere questi due situati in un quadro, oppure pensate a un Guido Reni, no? C'è una lunetta molto bella che si trova a Roma, mi pare la villa Borghese, è una lunetta dove c'è la fuga in Egitto, Giuseppe e Maria che fuggono, in realtà c'è un bellissimo paesaggio, in un angolino si vede un asinello con su qualcuno che sta su, ci vuole una lente di ingrandimento per andare a vederlo, però, perché il pretesto è quello di mettere questi paesaggi. E ben dicevo che è fuorviante questi racconti anche iconografici, perché spesso ti presentano un bel Giordano pulito, un'acqua azzurra, trasparente, questo Gesù immerso magari fino a metà gamba, Giovanni con la conchiglia in mano che viene giù dell'acqua trasparente, cristallina, come se fossero le sorgenti di Villa Cogne, no, non assolutamente niente di tutto questo. Tanto il significato che aveva il battesimo, bapto in greco vuol dire immergere, quindi il battesimo era fatto per immersione, uno entrava nell'acqua e si tuffava fino ai capelli, fino alla testa, tutto quanto. In secondo luogo, quindi immergersi perché e dove? Nell'unico fiume della Palestina, in Palestina è l'unico fiume Giordano, e non è un fiume bello. E non è un fiume pulito, nel senso non inquinato, ma è un fiume che ha un percorso tortuoso, nasce intorno ai 570 metri sul livello del mare e scende giù dopo un'ottantina di chilometri, attraversando tutta la Terra Santa, giù nel Mar Morto a 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, e quindi si porta con sé un sacco di terra, terroso, entra nel lago di Tiberiade, poi ne esce, si pulisce quindi un po' nel lago di Tiberiade, poi quando esce comincia a portarsi dietro un sacco di terra, terra rossa. Allora, entrare in quest'acqua voleva dire non lavarsi, ma sporcarsi. Ecco, tanto per darvi l'idea. Tant'è vero, voi avete in mente, suppongo, il racconto della guarigione di Naaman, il Siro, il quale quando Eliseo gli dice vai a bagnarti sette volte nel Giordano, lui aveva la lebbra, se ne va indispettito, dice ma insomma quanti fiumi ci sono a Damasco che sono migliori del Giordano, perché devo venire qui a bagnarmi proprio questo fiume sporco, c'è la Bana, il Parpar, questi sono sicuramente migliori del Giordano, perché devo andare a bagnarmi in quest'acqua sporca, adesso ho solo la lebbra, se mi bagno lì chissà cosa mi prendo, no? E la risposta, anche qui si capisce perché Eliseo gli dice vai a bagnarti nel Giordano, il servo gli dice ma se il profeta ti avesse suggerito qualcosa di molto complicato, tu l'avresti fatto? E lui rispose, certo, e visto che ti suggerisce una cosa molto semplice, perché non lo fai? Prova a farlo. Quindi la logica, no? Lo invita a usare la logica, vai. Ma perché? In fondo Eliseo dice, tu uomo mio, io tu caro mio, non hai ancora preso coscienza di essere un poveraccio. Tu sei venuto da me come un generale, come uno che ha diritto ad essere guarito. Ricordate la lettera, che una lettera di presentazione che viene mandata al re perché Eliseo lo guarisca, no? E il re si stracca le vesti e dice: guarda che pretesto prendono i re, come io faccio a guarire, dice: ti mando il mio scudiero, il mio generale, Naaman, perché tu lo guarisca dalla lebbra. Dice: ma guarda che io posso guarire la lebbra. Si straccia le vesti. Quando Eliseo viene a sapere che il re si è stracciato le vesti, dice: perché ti sei stracciato le vesti? Mandalo da me e vedrà che esiste un Dio in Israele. Quindi lo manda da lui. Primo gesto che Eliseo gli suggerisce: prendi coscienza di essere un poveraccio, cioè entra in quest'acqua sporca, perché uscendo da quest'acqua scoprirai di essere veramente sporco. Ed effettivamente, quando tu riconosci di essere sporco, di essere bisognoso di tutto, Dio ti guarisce. Infatti uscì che la sua pelle era quella come quella di un bambino, completamente guarito. Che cosa succede qui? È più o meno la stessa cosa. La gente entrava nel Giordano, lui predicava questo battesimo di conversione, cambiare vita, tornare indietro, tornate a Dio. Il verbo che viene usato è il verbo metanoeo in greco, che però traduce il verbo shub in ebraico, che vuol dire cambiare strada. Avete sbagliato strada, vi siete allontanati da Dio, e allora ritornate, tornate a Dio. Per il perdono dei peccati e per essere perdonati dai peccati bisogna essere consapevoli di avere i peccati. Va bene? Allora Giovanni li faceva immergere nel Giordano, uno si immergeva totalmente nell'acqua e quando usciva, naturalmente non avevano portato né gli asciugamani né gli accappatoi, per cui l'acqua sporca si seccava sulla pelle. Per cui rimanevano tutte le chiazze. Allora, l'entrare nell'acqua era un prendere coscienza: Signore, siamo peccatori, guarda come siamo proprio sporchi. Allora, quando io riconosco di essere peccatore, Dio mi salva. Quando io prendo coscienza, mi metto nella verità, ricordate che Gesù dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati, cioè non quelli che si credono sani, ma quelli che hanno consapevolezza di essere malati. Perché tutti siamo malati, soltanto che non tutti ne hanno la consapevolezza. Ecco allora che Giovanni proclama questo tipo di battesimo: cari miei, prendete coscienza di essere bisognosi dell'aiuto di Dio, entrate in quest'acqua per vedere a che punto siete sporchi e Dio vi risanerà. Quindi, per quello che è un battesimo di penitenza, che è diverso dal battesimo di Gesù, capite? Che non è un battesimo di penitenza, ma è un essere immersi in un'acqua risanata, nuova, nella vita, per ricevere la vita stessa di Dio. Tu diventi compartecipe della vita stessa di Dio. Non è un battesimo per prendere coscienza di essere peccatore, ma è un battesimo che è il dono che ti viene dall'alto perché tu possa prendere coscienza di essere figlio, di essere dentro, immerso in quest'acqua che è l'acqua della vita, non più l'acqua del Giordano, un'acqua sporca. Ma perché Giovanni fa questo? Ebbene, Luca precisa, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Giovanni è colui che è stato annunciato da Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. È interessante come San Luca prende la traduzione dei 70 che sposta potremmo dire, la punteggiatura. Nell'ebraico c'è voce di uno che grida: nel deserto preparate la via del Signore. Invece qui si dice voce di uno che grida nel deserto. Vedete, basta spostare la punteggiatura, cambia il senso. Siccome Giovanni si trovava nel deserto, ecco che è una voce che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. A chi si riferisce Isaia? Isaia si riferisce a in mente, non so se avete in mente alcuni siti archeologici. Io ho in mente alcuni siti archeologici, Palmira per esempio in Siria. C'è una lunga via colonnata, un grande colonnato, erano le famose vie processionali, lunga circa 5 chilometri, 4-5 chilometri. Incredibile, no? Un colonnato che doveva arrivare al cuore della città, dove c'era il tempio del dio Baal, questo enorme tempio, un tempio magnifico che dà un po' l'idea di quello che doveva essere il tempio di Gerusalemme, più o meno costruito nella stessa maniera. Allora, che cosa ha in mente Isaia? Isaia ha in mente, tra poco voi, Israele, popolo mio, gente che ha raggiunto il culmine della disperazione, toccherete il culmine della consolazione. Io vi libererò dalla terra di schiavitù, da Babilonia, e voi potrete tornare a casa. E Dio preparerà nel deserto una via processionale. Quindi un deserto, immaginate, un colonnato enorme, tutto coperto, per cui voi potrete arrivare senza farvi venire l'insolazione, eccetera, no? Quindi è questa la via che ha in mente, di cui parla Isaia, ed è questa via che bisogna preparare secondo San Giovanni Battista. Erano le cosiddette vie sacre, dove c'erano dei grandi templi, c'erano delle vie sacre che conducevano al tempio ed era spesso una via colonnata, che a seconda della possibilità e della ricchezza e delle possibilità che avevano le città, c'erano questi colonnati. Immaginate anche il grande colonnato delle Sfingi in Egitto, anche lì, per portare al tempio del dio Amon queste Sfingi, 100 Sfingi, no? Che portano, chi è stato in Egitto ha in mente questi siti archeologici, e sono, venivano chiamate le vie sacre che introducevano al tempio. Cioè, qual è l'idea di Isaia, ma qual è l'idea di Giovanni? Isaia dice, si ritorna a Gerusalemme, Gerusalemme è il luogo di Dio, la Terra Santa è il luogo dove Israele fa esperienza della vicinanza del suo Dio, che è il Dio con noi. Per Giovanni, dov'è che porta questa via sacra? Questa via sacra ti porta a un incontro col Messia, ti porta a casa di nuovo. Abbiamo perso la via di casa, Dio dice preparate questa strada, fate la via sacra perché stiamo tornando a casa. Quindi il primo che ci porta a casa è proprio Giovanni. Come si fa a preparare questa via sacra? Bisogna raddrizzare i sentieri, ogni burrone si è riempito, ogni monte, ogni colle si è abbassato. Effettivamente per queste vie si facevano dei lavori incredibili, per allora. Noi possiamo pensare che è qualcosa di, secondo i mezzi che noi abbiamo adesso, sono lavori difficili, ma allora erano dei lavori ciclopici, abbassare, spianare, portare via senza ruspe, tutto con i muscoli, con le braccia, quindi usando gli schiavi, usando il lavoro umano. I passi tortuosi siano diritti, la via sacra doveva essere dritta, bisognava vedere da dove partiva e dove arrivava, quindi doveva essere una via perfetta. I luoghi impervi spianati, a Palmira per esempio la via sacra se ne vede soltanto un pezzo, metà, si arriva al centro e poi è leggermente in discesa dall'altra parte, per non dare l'impressione troppo terribile, però si vede, poi quando arrivi a metà vedi l'altra parte, gli altri 2,5 chilometri che arrivano dall'altra parte. I passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Questa è la grande promessa, è arrivata la salvezza. La salvezza di Dio evoca il nome di Gesù. Il nome di Gesù è Dio salva, tutti gli uomini potranno vedere Gesù. Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare. Quindi vediamo che cosa dice allora Giovanni. Qual è il contenuto della predicazione di Giovanni? Vedremo che parlerà alle folle. Poi ci saranno i peccatori che si rivolgono a lui, poi ci sono anche i soldati, quindi persone di diverse categorie che vanno da lui per domandargli cosa dobbiamo fare, come dobbiamo agire. Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Quindi come viene presentata la venuta di Dio? Giovanni è, potremmo dire, l'erede dei grandi profeti, i profeti che annunciavano il giorno di Dio. Cos'era il giorno di Dio? Era il giorno in cui Dio dissolveva tutto ciò che si oppone alla luce, al bene, all'amore, alla vita. Ricordiamo che l'ira di Dio nella Bibbia non è Dio incavolato che manda i fulmini contro i cattivi, ma l'ira di Dio è contro il male, non contro i cattivi. L'esempio che io porto sempre per far capire l'ira di Dio, immaginate la mamma di un ragazzo tossicodipendente. Questa donna è arrabbiatissima, ma non contro i tossici, ma contro la droga. Cioè vorrebbe distruggere la droga, perché è la droga quello che uccide la vita di suo figlio. Allora è chiaro che è questo tipo di ira, cioè che contro chi è l'ira di Dio, contro che cosa è l'ira di Dio? L'ira di Dio è contro il male, contro il nemico che è il demonio che vuole la morte dell'uomo, Dio vuole la vita dell'uomo, quindi arriva il giorno di Dio che viene a dissolvere tutto ciò che è male, tutto ciò che porta morte, buio. Allora dice, razza di vipere, vi siete comportati male finora, siete pieni di veleno come le vipere, no? La vipera sembra innocua, eccetera, tu lo prendi in mano, zacchi, quindi li chiama vipere, tutti quelli che vanno, quindi anche Giovanni li mette nella verità, no? Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Guardate che rischiate di essere travolti anche voi, mentre Dio distrugge il male venite travolti anche voi perché siete pieni di male. Fate dunque opere degne della conversione. Quindi Giovanni invita a fare dei gesti. La conversione non è un dirsi delle cose, non è un fare dei propositi, e qui vedete che come è facile passare dalla lezione alla meditazione, no? Che cosa vuol dire per me la conversione? È un capire delle cose o un vivere delle cose? Quante volte noi confondiamo il sapere col fare? I propositi che facciamo, e li facciamo spesso, con ciò che invece sono le azioni concrete della vita. Giovanni ti invita ad andare al di là delle parole, smettila di sognare una conversione, fate opere degne di conversione, frutti, non foglie. Ricordate che Gesù rimprovererà questa presunzione di basta far foglie. Di per sé qui dice opere degne di conversione, in realtà il greco dice frutti degni di conversione, frutti. Si tratta di veri e propri frutti, non bastano le foglie sono le parole, sono le buone intenzioni non sono sufficienti. E dice ancora, e non cominciate a dire a voi stessi, abbiamo Abramo per padre. Qual era la presunzione di Israele? Noi siamo discendenti del popolo eletto, noi siamo i discendenti di un uomo giusto come Abramo. In te saranno benedette tutte le genti. Tu sei santo, Abramo, e tutti i tuoi figli saranno santi. Nasce un popolo nuovo. E la risposta è, guarda che non basta essere figli di Abramo. Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Cioè il fatto di essere nati da Abramo è semplicemente un dono di Dio, non potete vantarvi dei doni di Dio. Tu sei figlio di Abramo, un altro è figlio di Pinco Pallino, un altro è figlio di un altro, ma quindi non puoi vantarti di un dono che hai ricevuto da Dio. Devi imparare a vivere da figlio di Dio. Gesù stesso riprenderà questo tema nel Vangelo di Giovanni quando dirà se siete figli di Abramo fate le opere di Abramo, vedete che siamo sempre alle opere. Non basta avere una figlioranza, quello che interessa non è il sangue che scorre nelle tue vene, ma le opere che fai. Dio non ci giudicherà per la reputazione che abbiamo o perché il nostro nome è scritto nel libro dei battesimi della chiesa di XY. Ah, ma guardi, io ho fatto il chierichetto fino a 17 anni, ma per il Signore non... Adesso, se guardiamo gli italiani, possiamo dire che un tempo tutti avevano fatto il chierichetto, adesso abbiamo metà le chierichette e metà i chierichetti, quindi non è questo l'aver fatto il chierichetto fino a 10 anni o 18 anni che ti salverà, ma è l'aver vissuto la tua vita secondo il Vangelo, fate frutti degni di conversione. Anzi, e questo è duro, San Giovanni dice, la scure è posta alla radice degli alberi. Quando la scure non è sui rami, ma sulle radici, vuol dire che siamo alla fine. Questo albero, l'albero cattivo, deve essere abbattuto. Allora pensate bene, ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Non buone foglie, ma buon frutto. Siamo arrivati al momento decisivo. Il discorso di Giovanni è chiaramente un discorso escatologico, cioè sta parlando delle ultime cose, delle ultime decisioni. C'è una scure che è posta alla radice dell'albero e che quindi è il momento, ti dice che è arrivato il momento in cui devi deciderti da che parte stare, cosa vuoi. Se il Signore venisse adesso a dirti, a cercare frutti dal tuo albero, che cosa troverebbe? Troverebbe frutti, troverebbe foglie, troverebbe buoni propositi, troverebbe parole. Guardate che è importante questa cosa. Il domandarci se Gesù venisse adesso a dire fammi vedere quali frutti hai fatto. Non possiamo sapere, ogni giorno è buono perché lui solo, però credo che questo potrebbe essere davvero un'interrogazione. Che cosa troverebbe la nostra reputazione? Ricordate che il libro dell'Apocalisse riprende un po' questo tema, quando dice hai fama di essere vivo ma sei morto, cioè hai tante foglie ma in realtà ci sono dei bellissimi alberi anche sui palcoscenici. Quando andate, mi ricordo la prima volta che sono andato, forse era un ragazzo un po', sono andato a visitare la Scala e stavano provando il balletto La Bella Addormentata nel Bosco di Tchaikovsky. Oh, c'era un bosco incredibile sul palcoscenico e io non ho resistito alla tentazione di andare a vedere come erano fatti questi alberi, sembravano proprio veri, erano fatti di seta dipinta, quindi erano proprio belli, veri, sembravano antichi, toccavi, non l'apparenza, non dovete fare frutti apparentemente buoni, alberi apparentemente fruttuosi. Tante volte noi ci fermiamo lì, Gesù poi lo dirà, ricordate che Gesù più tardi dirà non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, che sta nei cieli, costui si salverà. Ecco, allora credo che siamo portati, dopo aver ascoltato questa parola, a domandarci, e qui siamo soltanto alla predicazione di Giovanni, a domandarci a che punto siamo noi, stiamo facendo foglie, stiamo facendo frutti. Certo che è difficile fare un bilancio, solo Dio lo può sapere. Lo stesso santo curato d'Ars, che era un gran santo, faceva fatica a fare i bilanci nella sua vita. Un giorno domandò a Gesù, Signore fammi capire a che punto sono. E poi parlando ai suoi parrocchiani diceva, figlioli, non domandate mai a Dio di farvi capire a che punto siete. Io l'ho domandato una volta e per poco, Dio me l'ha concesso e per poco non morì di spavento. Ed era il santo curato d'Ars, per cui non dobbiamo chiedere al Signore, fammi capire. Però domandarci seriamente quali sono i frutti che sto facendo, in quale direzione deve prendere la mia vita. Qui siamo ancora all'Antico Testamento, siamo ancora al battesimo di Giovanni, ma certo che per cambiare occorre intanto prendere coscienza del bisogno di cambiare. Prima di cambiare vita occorre prendere coscienza della nostra povertà. Soltanto quando mi rendo conto di essere povero, di essere malato, comincio a cercare il medico. Ecco, io credo che possiamo fermarci qui, a questo versetto 9, che ci mette di fronte all'urgenza della conversione. Penso che qui possiamo già fare una fruttuosa lezione divina continueremo poi nel pomeriggio la nostra riflessione sulle folle che interrogano Giovanni.